Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Danetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Bentornate cari ascoltatrici a una nuova puntata di Cose Molto Americane. Sono tratto troppo Pam. No, va bene. Ciao Cri, a posto.
Va benissimo, va è bene, la tua vabbè. Cifra Pam. Pam. Ti ascolto Pam. Perché sei Pam.
Pam! Spelling Bee. E oggi raccontiamo questa cosa dello Spelling Bee che, allora, negli Stati Uniti, ma credo nei paesi anglo in generale, ci sono le gare di saper scrivere bene le cose ortograficamente. Che in italiano, dal momento che diciamo le cose come si scrivono più o meno, non ha molto senso, nel senso che se non sai scrivere una cosa hai è un difetto considerato grande, no? Mentre in anglo è già un po' più difficile scrivere, cioè non è così scontato azzeccare le parole scritte bene, anche perché sì, si pronunciano tutte uguali e si scrivono tutte diverse.
Sì, ci sono in realtà due questioni che poi spiegheremo nel corso dell'episodio, che sono il perché e il perché del perché, che si tengono tutto sommato, cioè non è un caso che sia così. Ma volevo fare prima un po' di storia degli Spelling Bee, perché com'è la cosa dell'uovo della gallina, forse non tutti sanno che non è una questione peregrina chiedersi se siano nati prima gli Spelling Bee o gli Spelling Bee.
Questo è interessante. Tra l'altro, scusami, secondo me è una doverosa premessa dal momento che ne stiamo parlando, cioè stiamo parlando proprio di questa cosa qua. Spelling Bee si scrive B-E-E, nel senso di ape.
Ma non c'entra niente con l'ape.
Esatto.
Gli Spelling Bee sono nati prima di chiamarsi Spelling Bee, e Bee per l'appunto non deriva dalla parola ape, ma da una parola che significa aiutare qualcuno della tua comunità gratis. Era una serie di attività in uso nelle comunità rurali, per dire Applebee è quando ci si trovava per raccogliere le mele. B viene dalla parola beni, scritto bene, che viene dalla parola boon, scritto bon, che significa blessing o favore. Cominciato a chiamarli Spelling Bee all'inizio del secolo scorso.
Sì,
scorso per chi è nato nel nostro secolo.
Quindi scorso per quegli altri.
Sì, scorso.
E quindi ha tenuto questa... Siccome era facile il significato ed era immediatamente intuibile, ha retto negli anni.
Beh, aiutare qualcuno della tua comunità gratis, avere una sola parola per dirlo, in effetti viene comodo.
Non è male. Stavo pensando al personaggio di Animal House che si chiama Boone, se c'entra qualcosa con quello, ma non credo.
Chi può dirlo? Bisognerebbe chiederlo a chi lo ha scritto, ma credo che non ne sia rimasto vivo uno.
No, John Landis, secondo me. Non è vivo John Landis?
Ma non è il regista, Landis, non lo so, non sono bravo coi nomi. No, a scrivere Animal House è quello che ha inventato il Magazine Lampoon, che sì, era una rivista stupida di un'università, e si è suicidato. C'è un documentario o film bellissimo su di lui che dovreste trovare una volta che scoprite come si chiama, fa piangere da morire.
E allora no, scusa, sono sensibile al pianto. Continuano a consigliarmi cose che fanno piangere, le evito ultimamente.
Io guardo le cose per commuovermi, vedi tu.
Strano.
Dicevamo, perché c'è bisogno degli Spelling Bee? E ci sono due risposte, c'è il perché ce n'è bisogno e poi c'è il perché del perché ce n'è bisogno. A naso spiegherei prima il perché, perché spiegare prima il perché del perché non
no,
ha
no,
molto...
No, sono assolutamente d'accordo con te, andiamo per parti, come disse Jack lo Squartatore.
Allora, per anni, guardando la televisione in Italia, ho onestamente pensato che da queste parti fossero tutti dei deficienti. Con il fatto che doppiamo tutto, come nei paesi dell'Est Europa, in effetti in italiano gli Spelling Bee non hanno alcun senso. Ehi, Jam, come lo scrivete voi a Milano? Ferro?
Guarda!
Lo scriviamo ferro.
Esatto.
Non si va da molte parti. Il fatto è che in inglese la pronuncia e lo spelling non coincidono. E ci sono anche una valanga di eccezioni fonetiche che rendono difficile indovinare lo spelling corretto. Ad esempio, un errore comunissimo, anche qui negli Stati Uniti, loser, perdente, a naso uno lo scriverebbe con due O.
Esatto.
Invece no, ha una O sola. Una volta qui, quello che ci sembra un esercizio da deficienti si rivela piuttosto arduo, anche se all'incontrario che per loro. Nel senso,
cioè,
mentre noi impariamo l'inglese partendo dalla grammatica, loro lo imparano partendo dalla culla. Quindi, mentre per loro il difficile è imparare come le parole si scrivono, per noi è imparare come si pronunciano. E no, non è che fanno i difficili quando noi pronunciamo qualcosa in modo sbagliato o dimentichiamo la S dei plurali. È solo che all'interno di una frase cercano dei suoni a loro familiari. Quando pronunciamo qualcosa male, letteralmente non capiscono quando un suono comincia e un altro finisce. C'è una cosa di cui ci accorgiamo solo noi che facciamo radio. Se un italiano o uno spagnolo, sembra l'inizio di una barzelletta.
Stavo pensando la stessa cosa, sì. Sì.
Se un italiano o uno spagnolo registrano delle cose in inglese, c'è una microvocale che non sentiamo noi, ma gli inglesi sì, che mettiamo inconsciamente alla fine di ogni parola che finisce con consonante.
Però ti dico, questa cosa, ad esempio, gli ispanoparlanti, parlo del Cile naturalmente perché è l'unica cosa che so fare, lo avvertono molto, cioè questa fine con la vocale, questa fine con la rincorsa, lo avvertono molto da parte degli italiani quando parlano in inglese. Cioè, prendono in giro gli italiani perché dicono "Give me the pen!" Capito? Non si sente bene.
Ecco perché fanno così, me lo sono sempre chiesto.
Esatto.
Hai ragione.
Sì, sì.
Prendono per il culo pure me i messicani senza scendere giù in Cile. Una delle mie scenette preferite, per cercare di farvi un esempio di questa cosa, è mettermi davanti a un americano e dirgli che ho visto un falco.
Che si dirà a grandi linee.
I saw a hawk. Fuck, I saw a hawk, has wings, it flies, hawk.
E lui ti chiede perché tipo una quercia c'ha le ali? Perché sente hawk? No, non sente niente.
Non hanno idea di cosa stia dicendo perché gli manca il contesto. Vi giuro che posso andare avanti mezz'ora e non mi capirà mai.
Ti ha mai denunciato qualcuno?
No, però fa molto ridere per i terzi che assistono.
Certo, immagino.
È una routine che uso al bar. A volte ci sfango delle birre gratis.
Esatto, ci scappa un
qui panino. Ci sono, la metà delle cose che imparo qui le uso per sfangare delle birre gratis al bar. In ogni caso, nel caso vi interessasse, si dice hawk.
Hawk.
Una margherita, ma un po' più aspirata.
Ok, I saw a hawk. Così. Sono sicuro che non mi capirebbero, ma non importa, va bene lo stesso.
Beh sì, non è che poi ti cacciano.
No, per carità.
Cioè... In generale, devo dire, questa è la ragione perché gli italiani, che pensano che la cosa più importante di tutte non sia pronunciare, ma azzeccare la parola, quando non sono capiti, continuano imperterriti a ripetere la stessa parola pronunciata male, a volume sempre più alto e facendo dei gesti.
Esatto. Questo però, devo dirti la verità, e l'ho visto fare dagli italiani in tutte le lingue, non solamente l'inglese.
Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. Immaginatemi comunque in questo momento a sbattere le ali e dire "Hawk! Hawk! Ho detto hawk!"
Va bene, ma poi l'avevi visto sto cazzo di falco, no?
No, per niente, era per fargli un esempio. Se sono al bar, sto cercando di farmi fare una birra, non ci sono falchi.
Scusa.
Ora, questo era il perché.
Questo è il perché dello spelling bee ha senso e non avrebbe senso in Italia.
Ma il perché del perché è più complicato. Dobbiamo fare un salto a fine 1600, primi del 1700. E mi verrebbe da fare il verso del salto, ma evito.
Aspettate. Boing.
A me verrebbe hope, che fra l'altro è una parola inglese. Lo sai che le onomatopee inglesi...
Scusami,
sono...
Cristiano, ti devo fermare. Si dice hap.
Si dice hap? No, si dice hope.
Non so, se dice hack, si dirà anche hope, hap.
No, è scritto tutta una roba diversa. Si dice hope. Dicevo, i versi delle cose, i rumori delle cose in inglese assomigliano ai rumori e ai versi delle cose molto più che in italiano, proprio per il fatto che sono vocalici.
Ah, certo.
Chiusa la parentesi. Torniamo al salto. Quando Shakespeare si è messo a scrivere le sue robe in inglese...
Sempre che sia esistito.
Sì, era un brand, era un
Sì.
nome collettivo, era il Wuming
Di
dei
quei
suoi
tempi.
tempi. Inventandosi peraltro il 10% delle parole, che sono tantissime, e cambiando il significato a migliaia di altre, si è messo a usare i nomi come avverbi o aggettivi e viceversa. In ogni caso, a quei tempi la lingua colta in Inghilterra era il latino. Per dire, Isacco Newton scriveva in latino della gravità, e quella era la lingua codificata che si insegnava a scuola ai 15 che potevano permettersi di andare a scuola. L'inglese è stato dunque codificato a posteriori, fotografando l'esistente, cioè come parlava la gente a cazzo, con tutte le sue assurdità. Ad esempio, come credo tu abbia già spiegato in una puntata di Cose Molto Umane, di Coronel si è preso lo spelling italiano e la pronuncia francese.
Esatto, è vero. Si dice Cornell, ma si scrive Colonel.
Colonel con la L. Quindi, al di là del fatto di essere una lingua tonale, c'è anche il problema che la grammatica è stato il mettere assieme una serie di parole e suoni che si sono sviluppate un po' a vanvera a seconda dell'uso, ma non è stata studiata sui libri. E quindi la distonia fra spelling e pronuncia e le migliaia di eccezioni hanno un senso.
Cioè, a un certo punto gli studiosi o chi ha deciso di codificare in grammatica l'inglese ha detto: inglese, fermati, cheese. Gli ha fatto la foto in quel momento e ha detto: ok, così è l'inglese, ma lì c'era arrivato assolutamente a cazzo.
Esatto, e poi ha dovuto anche cercare di capire perché cheese non ha il plurale, cioè non ci sono i cheeses.
Che una roba. Oh, Jesus! No, no, è un'altra
No.
cosa.
Ultima cosa importante da dire sugli spelling bee. Siamo arrivati a quasi alla fine di questo episodio e anche degli spelling bee, perlomeno
No.
quelli competitivi. Sono così importanti che vengono trattati come un vero sport. Le finali vanno in onda sui canali del football.
E ci sono quindi gli
ESPN.
sponsor e un sacco di soldi.
Una valanga di soldi, gente che da quando è piccolo si allena come se fosse andare alle Olimpiadi e quant'altro. Però ci sono sempre più Asian American, ovvero americani però a casa parlano la lingua d'origine della loro famiglia, che è asiatica. Ora, gli asiatici hanno quasi tutti un orecchio perfetto.
Anche perché,
Perché?
appunto, ci sono nelle lingue asiatiche, soprattutto in molti cinesi, se non hai un orecchio perfetto non capisci un cazzo perché è estremamente tonale.
Sì, ci sono dei suoni che soprattutto. Che per me sono esattamente la stessa cosa e indicano oggetti o sensazioni, emozioni completamente differenti. Per loro è una necessità. L'anno scorso alle finali nazionali di Spelling Bee hanno vinto in otto.
Erano tutti asiatici? Asiatico-americani? Fica.
6 su 8.
I
E quindi,
suprematisti
insomma,
come
una.
l'hanno vissuta questa cosa?
Beh, il podio era troppo piccolo.
Ah, sì.
Quindi c'è bisogno di podi più grandi. Volevo solo chiudere con un consiglio, non so come chiamarlo. Sì, un consiglio, perché oggettivamente quello è. Se siete interessati a questa cosa di come sono nate le assurdità dell'inglese, tipo perché non c'è il plurale di fish o non
Di
so,
ship.
perché children o queste cose qua. C'è un libro meraviglioso di Bill Bryson, che è un autore non molto conosciuto in Italia, non ha scritto solo di linguistica, si chiama Madrelingua, Mother Tongue, e spiega qualsiasi cosa vi siate mai chiesto sull'assurdità delle parole inglesi che non capite.
E siccome l'inglese è stronzo, Bill Bryson non si scrive con la I, ma con la Y in mezzo.
Esatto, la Y.
Why?
Perché?